con una santa preghiera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità, io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre.
Chi vuole iniziare il discorso, facoltà, prego.
Signore, vorrei soffermarmi su due punti che apparentemente in un brano come questo possono forse sembrare secondari e che però vorrei mettere in luce. Il primo è il passaggio in cui Gesù ricorre all'immagine della parabola del fico, l'immagine del fico da cui dobbiamo imparare a riconoscere i segni, così come guardando al fico che si veste di foglie. Sappiamo che sta per arrivare l'estate, il caldo, così nella storia dobbiamo saper riconoscere i segni. Qui Gesù parla della fine del mondo, ma in un altro brano rimprovera le folle perché sono in grado di giudicare gli eventi meteorologici, sanno quando sta per piovere guardando il cielo, ma non sono in grado di giudicare gli eventi della storia. Ecco, parto da questa premessa. Per ricollegarmi di nuovo indirettamente al Vangelo di domenica, il rapporto alla morte, perché la morte è un segno evidente della storia, è un segno che accompagna l'uomo quotidianamente. Nel Vangelo non di domenica, ma di oggi, venerdì, Gesù dice, lì dove c'è il cadavere si radunano gli avvoltoi. Potremmo tradurre, dove c'è l'uomo, c'è la morte. E nonostante questa presenza evidente di fronte agli occhi dell'uomo ogni giorno della morte, l'uomo si comporta come ai tempi di Mosè, mangia, beve, fa tutto tranne che pensare alla morte, pensare a quello che verrà dopo. E questo evidentemente non solo perché non vuole pensare, perché è distratto e non pensa a quello che c'è dopo, ma anche perché nel momento in cui pensa a quello che c'è dopo, alla vita ultraterrena, è convinto di poter avere in dono il regno dei cieli senza meriti, senza far nulla. E con questo mi soffermo quindi sul secondo brano del Vangelo di domenica. Alla fine, verso la fine del Vangelo, Gesù dice: Le mie parole non passeranno. Il Vangelo è chiaro, l'intera scrittura è chiara su quale sarà il destino Nel Vangelo di domenica si parla degli eletti, di chi accoglie Cristo e di chi non accoglie Cristo. E noi tuttavia oblitiriamo questa parola, vogliamo far passare questa parola, superare questa parola, per mettere la nostra parola e quindi di conseguenza, anche per questo motivo, consideriamo la vita ultraterrena come un qualcosa di dovuto.
Vedi, il nostro, diciamo, problema oggi è che in queste parole di Gesù abbiamo perso la fede. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Che significa? Che ogni parola detta da Gesù resta in eterno. Noi passiamo, la parola resta. Si è detto poc'anzi, avete detto poc'anzi, che tutti pensiamo di andare in paradiso. Cosa dice Gesù? Non che dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi cosa aggiunge Gesù? Quando voi vi presenterete, cosa direte? Signore, non abbiamo fatto noi miracoli nel tuo nome? E lui cosa dice? Non vi conosco. Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome? E lui dice, non vi conosco. Signore, non abbiamo fatto questo o quell'altro? Non vi conosco. Cara, questa è parola di Gesù che non passa. Come conclude poi Gesù? Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a colui che costruisce la casa sulla roccia. Chi invece le ascolta e non le mette in pratica è simile a colui che costruisce la casa sulla sabbia. Qual è la differenza? La casa sulla roccia resta stabile in eterno. La casa sulla sabbia crolla. Ora, sarebbe sufficiente che noi credessimo in queste parole e daremmo alla nostra vita una svolta. Ma per ogni parola del Signore che noi ascoltiamo e nella quale crediamo, dobbiamo dare una svolta alla nostra vita. È importante questo. Perché altrimenti, cosa dice San Giacomo? Non siate ascoltatori soltanto della parola, illudendo voi stessi. Ma siate di coloro che la mettono in pratica. Oggi abbiamo perso la fede nella parola di Gesù, la potremmo anche recuperare. Abbiamo perso la fede in Cristo. Oggi è Cristo che non è più il cuore della nostra fede. Per cui se Cristo non è il cuore della nostra fede, la sua parola neanche può essere il cuore della nostra fede. Quando si perde la fede in Cristo, si perde la fede nella sua parola. I comandamenti, come dice, io sono il Signore tuo Dio che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, ti ho liberato, ti ho fatto un popolo. Questo è il primo pilastro. Poi vengono il resto, poiché io sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, adesso se vuoi camminare con me, devi fare questo. Si perde la fede in Dio, si cade nell'idolatria, non c'è più fede nei comandamenti. Per cui oggi se c'è una cosa da recuperare, e dobbiamo recuperare Cristo. Cristo ormai è divenuto, l'abbiamo fatto dire come la pecorella smarrita. Noi non dobbiamo trovare pecorelle, dobbiamo andare al pastore che è smarrito. O meglio, non che sia smarrito lui, l'abbiamo smarrito noi. E quindi è giusto che andiamo a cercare il pastore che si è perduto, o che noi abbiamo perso, o che noi abbiamo lasciato perdere, che non ci interessa più di lui. E quindi dobbiamo invertire anche la parabola evangelica. Oggi l'unico che va cercato è Cristo Gesù, il buon pastore. Prego.
Buonasera, Monsignore. Questo, rimanendo nel tema di questo discorso che state facendo, anche tante volte all'interno della stessa Chiesa oggi si sente, ecco, il Signore mi ha detto, io accolgo la profezia, ma non la Chiesa. Ecco, come si lega questo discorso? È possibile un discorso del genere?
Non è possibile, perché non è possibile un discorso del genere, perché la parola del Signore è tutta la parola, non una frase. Gli eretici accolgono una sola parola. Colui che crede la accoglie tutta. Caro, ora tu puoi credere in Cristo solo se sei corpo di Cristo. Se non sei corpo di Cristo, non puoi credere in Cristo, neanche ci credi. Perché tu, se tu vuoi credere in Cristo, necessariamente deve essere il corpo di Cristo, altrimenti credi in un tuo Cristo, in un falso Cristo, ma non credi nel vero Cristo, perché non sei corpo di Cristo. Come fai tu a vivere senza essere corpo di Cristo? I peccati che ti riperdona, le avversità che te la dona, la grazia che la chiede per te, la parola che te la dona, te la fai o la ricevi? Ecco perché tutte queste parole che ci dicono sono parole che non sono parole di santità, sono parole di errore, parole di inganno, parole di scusa, parole che cercano di giustificare colui che le dice. La fede in Cristo è inseparabile dalla fede nella Chiesa, perché la fede in Cristo si vive nella Chiesa e credendo nella Chiesa, credendo nei pastori, credendo anche in ogni membro del corpo di Cristo che ti porta un dono particolare al quale tu devi accedere perché ne hai bisogno. È chiaro questo concetto? Questo è chiaro per tutti. Chiesa e Cristo sono una cosa sola. Cristo e il Padre sono una cosa sola. Il Padre e lo Spirito Santo sono una cosa sola. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una sola cosa. Non si possono dividere. Non puoi prendere uno. Cristo e la Chiesa sono una cosa sola. Anche Maria e la Chiesa sono una cosa sola. Parlo della Vergine Maria. Tu non puoi avere la Chiesa senza la Madre della Chiesa. E non puoi avere il discepolo, non puoi essere discepolo senza la Madre. Comprendi dov'è il nostro problema? È l'unità oggi. Tutta la profezia, cioè tutta la parola di Gesù, perché noi camminiamo con concetti e con frasi, questo non va assolutamente. Prego, dite Ornella.
Monsignore, io vorrei tornare su quell'immagine forte che ci ha dato prima, che non dobbiamo più parlare della pecora smarrita, ma del pastore smarrito, perché la cosa che a me viene da considerare è che noi abbiamo smarrito Cristo, il mondo ha smarrito Cristo, però di fatto il mondo va dietro ad altri pastori. E quindi mi viene in mente anche un altro brano del Vangelo dove Gesù ci mette in guardia dai falsi profeti, dicendo che vengono a noi vestiti come pecore, ma vestiti da lupi rapaci. Ora io dico, questi lupi rapaci che comunque vogliono divorare le pecore, ma se non hanno la fede in Cristo, perché comunque usano Cristo pur di catturare le prede?
Vedi, quello che fanno gli altri a noi non interessa. Ci saranno falsi cristi, falsi profeti, falsi maestri, falsi dottori, falsi pastori. Il mondo è tutto falso. A te Gesù dice di stare attento. È chiaro, Gesù non dice che non ci saranno falsi cristi, che non ci saranno falsi pastori, che non ci saranno ingannatori, che non ci saranno anticristi. Ce ne sono, ce ne saranno, ce ne sono sempre stati di questi individui. Però Gesù te avverte, sei tu che non devi andare dietro. Il mondo, vedi, sarà sempre così, non lo cambierai mai. Tu non puoi pensare che domani non ci siano falsi pastori, falso Cristo, falsi maestri. Questo te lo toglie dalla mente e dal cuore. Perché Cristo avvisa te. E cosa ti dice? Guardate dai falsi profeti, guardatevi dai falsi cristi, guardatevi, perché ce ne saranno molti, tanti, tantissimi. Quindi l'attenzione, la vigilanza è nostra, non è degli altri. Per me possono venire anche nel mondo 10.000, 100.000, 1 miliardo di falsi cristi. Io devo stare attento a tutto questo miliardo in modo da non cadere nelle loro trappole. La responsabilità è mia, non di chi è falso Cristo. Chi è falso Cristo se la vede lui con Dio. Io me la devo vedere con la mia coscienza. Perché domani, quando il Signore mi chiamerà in giudizio, non gli posso dire: vedi, mi hanno aggredito 1.000 falsi cristi e mi sono lasciato ingannare. Devo dire: Signore, mi sono lasciato ingannare per mia colpa. Cara, per mia colpa. Quindi non mi devo lasciare ingannare da nessuno. Non mi devo lasciare irretire da nessuno. Vedo la verità, l'accolgo, la falsità la respingo. Chiunque esso sia. Anche perché il Vangelo ti sta dicendo, te lo ha detto, te lo dirà, che anche tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella, tua cugina, una tua parente può venire a te e farti la tentazione. E tu che fai? Dice: mia madre mi ha ingannato. No, sei tu che ti sei lasciato ingannare. È chiaro? Però ricordati che nel giardino dell'Eden due persone c'erano e c'erano 1.000 diavoli che l'hanno aggredito. E sono lasciate tentare. Eva si lasciò tentare dal serpente. Adamo, di chi si lasciò tentare? Non l'ho detto mica il serpente. Fu tentato da Eva. Ed era lui che doveva dire ad Eva: va, posa il frutto dove l'hai colto, perché io di questo frutto non ne mangio. Invece no, si lasciò tentare. E il Signore lui punì con una pena durissima. Anche il serpente fu punito, perché il tentato e il tentatore subiranno la stessa pena. Quindi siamo noi che dobbiamo prestare somma vigilanza affinché non cadiamo, ecco, nella loro trappola. Ma siamo noi però. Non prendete mai l'accento sugli altri. Io ti ho detto: sei tu che devi andare a cercare il pastore. È chiaro, sei tu che devi cercarlo il pastore, lo devi cercare senza lasciarti ingannare da nessuno, perché il compito è tuo. Poi, una volta cercato il pastore, cerca la pecora, ma se non hai il pastore, la pecora, chi la porta? Nessuno. Prego. Michele, parlate.
Io vorrei solo, come dire, fare una piccola aggiunta a questa cosa, nel senso di, pensavo che la stoltezza nel seguire il falso profeta, è doppia, perché non è solo una questione di discernimento, ma anche una questione di prova pratica alla fine, no? Prendiamo questa cosa alla fine del mondo. È da sempre che sono falsi profeti che dicono che il mondo finirà, mettono date, ore, minuti e tutto quanto. Io ricordo, per esempio, che doveva finire il mondo quando scattava l'anno 2000. No, sono passati 23 anni, non ho visto manco un'eclisse lunare, insomma, alla fine, no? Quindi, voglio dire, non è che poi tutta questa... Per cui si vede poi alla fine che queste profezie non si avverano. Eppure si continua a procrastinare queste date e si fanno sempre proseliti in tal senso. Quindi è una cosa che non capisco, che va anche nella logica, non solo per quanto riguarda la questione di saper discernere a monte e di cercare il Signore. Però, detto questo, la cosa che mi interessa è che stasera, in questo passo, noi sappiamo, noi crediamo al purgatorio, no? San Giovanni, Apostolo, ce ne parla nell'Apocalisse, parla come la definisce la grande tribolazione. Ma in questo passo il Signore viene e chiamerà i suoi eletti, no? Come si colloca il purgatorio in questa situazione qua? Qui sembra che ci sia invece una netta distinzione fra eletti e non eletti.
Quindi qui ti parla per chi viene il Signore. Viene per i giusti. Viene per i giusti, non viene per gli iniqui. Ora poi, come si giunge in paradiso? Non è oggetto di rivelazione. Poi tu sai che la pena dello spirito può essere intensissima anche in un istante, no? Noi non conosciamo l'altro mondo come è fatto. Sappiamo però che nel paradiso si entra da puri. Nella luce, no? Poi, come il Signore ti prepara a condurti nella luce, ti può preparare, diciamo, anche in un istante, no? Quindi noi non sappiamo. Sappiamo però che se tu non sei puro, ti devi purificare. Come ti purificherai, questo non lo sappiamo. Cioè, sappiamo, diciamo, per immagine, no? Però il resto non è stato rivelato. Quindi non è stata data a noi una parola di rivelazione chiara, no? Come avviene e come non avviene questa cosa, perché tu sai che la rivelazione ti dice il fatto, ma molto volte non dice come questo fatto arriva o come si come. Per cui tra paradiso e purgatorio non c'è differenza in quanto a giustizia. Chi va in purgatorio è giusto e infatti le anime del purgatorio possono pregare per te. Perché sono anime giuste, sono anime nella sofferenza. E tu puoi pregare per loro. Quindi per i dannati invece non c'è comunione e non si può pregare. Però Cristo per chi viene, questo è il problema essenziale, viene per raccogliere i suoi eletti. Chi sono gli eletti? Coloro che hanno perseverato sino alla fine nella sua parola. Infatti, cosa dice Gesù nel Vangelo? Molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Perché pochi gli eletti? Perché sono pochi coloro che perseverano. Quindi molti iniziano il cammino e poi lo smettono, non vanno avanti. E allora tu che cosa fai? Tu devi perseverare sempre, che nella perseveranza poi il Signore ti porta con sé. Anche questa è parola che mai tramonta, però non l'abbiamo tolta questa parola, no? Il Signore viene per tutti. Il Signore viene per tutti per la redenzione. Gesù è venuto per tutti per operare la redenzione, per dare la grazia della salvezza. Questa è verità assoluta, verità eterna. Dio vuole che ognuno arrivi alla conoscenza della verità. E noi sappiamo che Gesù mandò i suoi apostoli in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Questa è l'universalità. Poi tu credi, ti battezzi, vivi, il Vangelo ti salvi, persevere. Tu ti battezzi, non vivi il Vangelo, non sei un giusto, sei tornato nel tuo peccato. E questa distinzione è parola di Gesù. E Gesù sempre la fa nel Vangelo e anche questa parola non passerà mai. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Prego. Salvo, dite voi.
Sì, Monsignore, io notavo proprio con riferimento a questo discorso la separazione, la dicotomia che facciamo spesse volte tra il Cristo Redentore e il Cristo Glorioso. Cioè, oggi vedo che c'è una certa tendenza a vedere molto l'umanità di Cristo, che è pienamente legata alla redenzione, però in questo Vangelo di oggi ci ricorda anche che Cristo viene glorioso, viene sulle nubi. Quindi dovremmo anche porre l'attenzione su questo e non concentrarci soltanto sul Cristo vero uomo, ma anche sul Cristo vero Dio. Questo mi sembra che un po' si sia perso, o no?
Vedete, Salvo, ci sono due problemi. Il primo problema è quello di riportare Cristo nella nostra fede. E quale Cristo dobbiamo portare? Il Cristo nella pienezza della sua verità. E Cristo nella sua pienezza della verità, che cos'è? Chi è? È il figlio unigenito del Padre. È il Verbo per mezzo del quale il Padre ha fatto ogni cosa, ogni uomo. il figlio unigenito del Padre che è incarnato. È il figlio del Padre che viene a noi per portare la grazia e la verità, è colui che ci dona la rivelazione del Padre, ce lo fa conoscere perché nessuno l'ha visto. È il mediatore universale tra il Padre e l'universo, il mondo. Dio si dona attraverso Cristo nello Spirito Santo. Tu puoi andare al Padre in Cristo nello Spirito Santo. Cristo Gesù è il giudice dei vivi e dei morti, è il Signore del tempo e dell'eternità. È chiaro? Ora, se noi tutte queste verità non le mettiamo nella nostra fede, abbiamo un Cristo, diciamo, ereticale. E oggi siamo governati dalla grande eresia. È chiaro? Ecco perché vi dicevo che oggi urge cercare il pastore. Perché se noi cerchiamo il pastore, siamo tutti perduti. Perché abbiamo una fede senza verità e senza grazia. Perché è una verità e una grazia che vengono da noi, che non abbiamo più il mistero né di Cristo né dell'uomo. E qui dobbiamo metterci la mano sulla coscienza. Qualcosa bisogna fare. Perché bisogna fare? Ecco, Cristo Gesù è venuto nel mondo. Dice lui stesso, non per giudicare il mondo, ma perché tutti salgono per mezzo di lui. La discesa. Quando lui tornerà, non verrà più per la redenzione, verrà per il giudizio. Ecco perché dobbiamo stare pronti, perché verrà per il giudizio. E il giudizio è di vita o di morte eterna? Queste verità oggi sono parole di Cristo, ma non sono più credute. Ecco allora la frase finale. Cosa dice Gesù? Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Resteranno in eterno. Quindi possiamo noi cercare questo pastore che il Padre ci ha dato, o dobbiamo lasciarlo smarrito nel deserto di questo mondo? Penso che ognuno di noi deve avere questa coscienza, che devo trovare il mio pastore, altrimenti mi perderò pure io, perché una pecora senza pastore si perde. E qui dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, perché oggi lo smarrito è Cristo e dobbiamo andarlo a trovare, recuperare, portare nella Chiesa ed è questo il nostro lavoro quotidiano di ogni giorno. Don Petitto, che avete da dire voi?
Ho da dire, stavo pensando a questo fatto che state dicendo che avete invertito nella parabola, o meglio, nel racconto del buon pastore, è il buon pastore che va a trovare e a recuperare, a salvare le pecorelle. E ora state dicendo che sono le pecore che devono ritrovare il pastore. E allora la domanda che vi faccio è questa: ma perché questo pastore che ci ha portato sulle spalle ad ognuno di noi, uno a uno, e ci ha riportato nell'ovile, perché non lo riconosciamo più? Che vizio ha la nostra fede oggi?
È una fede senza la sua parola e quindi lui non ti serve più. Lui non ti serve più. Non è più giudice dei vivi e dei morti, non è più signore del cielo e della terra, non è più mediatore, non è più il tuo creatore, non è più il tuo redentore, non è più il colui che ti riveli il Padre, perché il Padre te lo puoi rivelare da te stesso. È chiaro dove è la nostra mancanza di fede. Quindi, avendo noi perso la fede in Cristo, secondo la sua parola, non abbiamo più il vero Cristo. Abbiamo un Cristo falso, che ci siamo costruiti noi. Ecco perché ognuno di noi è obbligato a portare il vero Cristo sulla fede, nella Chiesa per la Chiesa, nel mondo per il mondo. È un nostro obbligo questo. Se io ho un obbligo è quello di portare Cristo, prenderlo e portarlo, perché Cristo va portato. Come la Vergine Maria portò nella casa di Elisabetta lo Spirito Santo, noi ci dobbiamo portare Cristo in questo mondo, in questa Chiesa, in questa società, in questo universo, che non c'è più Cristo. E questo è il nostro vero problema che abbiamo oggi. È chiaro, Don Francesco?
È
Dite
chiaro.
salvo.
Monsignore, come potremmo fare noi, popolo di Dio, a portare Cristo pastore a coloro che sono invece deputati a rivelarci questa ricchezza di cui lei ci ha parlato? Perché anche nel Vangelo la ricchezza dei segni di cui parla questo Vangelo di domenica è rivelata agli apostoli, non è rivelata alle porte. Quindi sono noi popolo che andiamo agli apostoli e gli apostoli che devono venire a noi, ma questo sembra che un po' si sia perso.
Ascolta, tu non parlare di popolo di Dio, devi parlare di te, membro del corpo di Cristo. Io, membro del corpo di Cristo, come faccio? Porto tutto intero nella tua vita il Cristo vero, il Cristo pieno, il Cristo colmo di verità e di mistero, e poi attraverso la tua vita lo mostri agli altri, lo mostri. E se qualcuno ti dona un falso Cristo, tu hai l'obbligo di dire: mi dispiace, ma il mio Cristo, chiaro, non è questo. Mi dispiace, non è questo. Il vostro Cristo non è il Cristo di Dio, non lo posso accogliere. E questa è la fermezza che occorre a noi. E mi dispiace, questo Cristo non lo posso accogliere perché non ha questa verità, non ha questo mistero. Manca di quest'altra parola e non lo posso accogliere, mi dispiace. Comprendalo. Cristo Gesù cosa faceva? Cosa diceva agli scribi e farisei? Il vostro Dio non è il mio Dio. Il vostro Mosè non è il mio Mosè. Perché? Perché voi non conoscete né Dio né Mosè. E quindi non lo posso accogliere. Non lo posso accogliere. Io invece mi porto il vero Dio e il vero Mosè. Lo porto io, mi porto i veri profeti. Alessandro, voi che dite?
Dico che a livello di comprensione mi sembra di capire, però non riesco a fare quello che lei dice. Cioè, non riesco a fare, non riesco, cioè, le parole di Gesù ha detto stasera che se avessimo questa fede potrebbero cambiare, non dico in un attimo, ma insomma, potrebbero rivoluzionare veramente la nostra vita. Invece vedo che nell'impatto col mio quotidiano ci sono un sacco di resistenze, ci sono un sacco di impedimenti, per cui e non so se vivo con questo anelito proprio di essere salvato da Gesù, di essere cambiato, di essere di portare questa luce agli altri. Sono un po' persa stasera, nel senso che la difficoltà è perché nella nostra vita c'è il peccato o perché non capiamo, capiamo ma non riusciamo a attuare il contenuto della fede o perché la nostra fede rimane solo concettuale? Non so, sono un po' confusa.
Partiamo da un fatto essenziale, prendiamo la parola del Vangelo e diamole vita a questa parola. Oggi voglio dare vita a questa parola. Ora già dare vita a una parola ti obbliga a cambiare tutta la vita. Se tu dai vita a una sola parola, questa sola parola ti obbliga a cambiare tutta la tua vita. Quindi partiamo da una parola. Partiamo per esempio dal credere che Cristo Gesù è il mio Salvatore. non hai più nessun altro che il tuo Salvatore. E quindi già metti un blocco dinanzi a te. Prego, chi vuol parlare? Sentiamo voi. Nessuno deve dire nulla?
No, diciamo, posso intervenire io, Monsignore, per chiedervi, nel brano del Vangelo c'è quando Gesù parla, che si rivolge, diciamo, a noi, dice: voi vedete, guardate, capite. E faccio un esempio storico di oggi. Oggi ero con una persona, camminavo lungo la via e questa persona si ferma, saluta, una persona si ferma, saluta, diciamo, la mia compagnia che era con me e dice: stamattina ho parlato bene di te e ho parlato di te. Oggi pomeriggio ti ho incontrato. È un segno che devo capire perché. Mi ha colpito questa espressione, perché quest'uomo diceva: ecco, stamattina ho parlato di questa persona, oggi pomeriggio l'ho incontrata. Perché? Ecco, si interrogava sulla storia. Ora il Signore a noi ci dice: voi vedete questo. E capite questo. Quindi, da quello che vedete, voi leggete la storia. E allora, scusate, che cosa c'è di più grande nella storia del nostro Signore Gesù Cristo e noi non riusciamo a vederlo?
Ascolta, il Signore nostro Gesù Cristo è invisibile.
E però la storia la conduce, o no?
Ascolta, il Signore nostro Gesù Cristo è invisibile. Sei tu che devi dare voce a Cristo in modo che l'altro comprenda la storia. Se tu non doni voce a Cristo, come Cristo ha dato voce al Padre, chi vuoi che comprenda la storia? Sei tu che sei mandato a illuminare il mondo. Sei tu la luce della terra o la luce del mondo. Chiaro, Cristo ha costituito te luce, te sale, te sapienza, te interprete del mistero, no? E se tu questo non lo fai, il mondo rimane cieco perché manca la tua collaborazione con Cristo. Tu sei collaboratore di Dio e di Cristo insieme nello Spirito Santo. E se tu non presti la voce a Cristo nello Spirito Santo, il mondo rimane senza voce. Il Vangelo scritto non parla, sei tu che devi dare voce al Vangelo. E doni voce al Vangelo facendo la tua vita Vangelo. Se la tua vita non diviene Vangelo, il tuo Vangelo è falso. Perché è una parola che non ha trasformato la tua vita. E se non trasforma la tua vita, a me a che cosa serve il tuo Vangelo? Scusa. Mi sai dire a che cosa serve il tuo Vangelo se non ha trasformato la tua vita? Non serve a nulla. È chiaro. E quindi il problema oggi è di noi cristiani, di ogni singolo cristiano, che deve ritornare a prendere la sua fede nella parola di Gesù e trasformare questa parola di Gesù in sua vita. Allora tu riporti Cristo nella storia, lo rendi visibile. Lui invisibilmente è il Signore, il Mediatore, il Salvatore, tutto. Però adesso sei tu che sei il Mediatore, il Salvatore, il Redentore in Lui. E se tu non fai questo, il mondo rimane nella sua cecità, sordità, mutismo, non parla, non comprende, non vede, non sente. Perché tu non parli, non vede, non sente, non annunci. Dobbiamo essere chiari noi nelle cose. Dite, Don Salvo.
Ancora una volta, Monsignore, si rivela fondamentale l'obbedienza e non soltanto la conoscenza della parola, perché se noi dobbiamo farla vivere questa parola, non possiamo soffermarci soltanto a dire quanto è bello il Vangelo, quanto ci rende liberi anche a coglierlo, no? Perché è ricco di per sé di significati e muove tanti cuori nella ricchezza di quello che esprime, però muove pochi cuori nell'obbedienza. Che poi si trasforma in vita. Quindi dovremmo un attimino fare il passaggio dall'ammirazione della parola di Gesù alla vita di quelle parole. È lì che sta la difficoltà.
No, la difficoltà vera, sai dove sta? Nel prendere noi una parola e mostrare la bellezza di questa parola con la nostra vita. Ti faccio un esempio. Gesù mostrò la bellezza della mitezza sulla croce. Quanto è bella la mitezza, quanto è bella la pazienza, la mostrò sulla croce. Dimostrò come si può vivere una croce in modo differente. Tant'è vero che il centurione, vedendo quest'uomo che moriva da mite, disse: ma veramente costui è figlio di Dio, sai? Veramente. Perché solo un figlio di Dio può morire così. Un uomo non può morire così. Un uomo è disperato sulla croce. È chiaro, Don Salvo? E quindi noi dobbiamo credere in questo. Chi vuole parlare?
Monsignore, volevo dire una cosa. Volevo capire bene un concetto che riguarda la coscienza. Faccio una piccola premessa di tipo artistico. Nel Giudizio Universale di Michelangelo, lui al di sopra di Cristo, giudice, no? Mette gli angeli che portano i segni della passione. Ecco, quei segni, la croce, la colonna, significano che la nostra coscienza sarà messa a nudo davanti al giudice. Per cui la salvezza, anche questo testimoniare Cristo nella vita, passa sempre attraverso il filtro della nostra coscienza, cioè se la nostra coscienza è veramente di Cristo.
Vedi, la coscienza va formata sul Vangelo. Noi dobbiamo insegnare a vivere il Vangelo. E quindi una coscienza non formata sul Vangelo è una coscienza erronea, o una coscienza, diciamo, ereticale, o una coscienza dove non c'è la pienezza della verità. E questa è la nostra responsabilità. Perché oggi ci si appella alla coscienza, ma come liberazione da ogni obbligo. Io faccio ciò che mi dice la coscienza, cioè la mia coscienza è legge a me stessa o a se stessa. Quindi ciò che la coscienza vuole, io faccio. Non devi fare ciò che vuole la coscienza, devi fare ciò che vuole la parola. E tu devi passare dalla coscienza alla parola. La coscienza ti serve per accogliere la parola. Puoi portare la parola nella coscienza e farla diventare tua legge di vita. Questo è il problema grave. E questo problema dobbiamo noi manifestarlo, perché tutti sappiamo la coscienza, però la loro coscienza è senza la parola, senza Dio, senza Cristo e senza il Vangelo. Don Francesco, l'ultima domanda che è l'ora di chiudere.
L'ultima domanda è questa. Voi mi ricordo che quando concludavate con diversi argomenti, le vostre catechesi molte volte apostrofavate la fine con queste parole: il nostro è un problema di fede. E allora, è possibile che siamo scaduti così tanto da non avere più un sussulto per sapendo che siamo noi ora i portatori di questa verità che Cristo ci ha lasciato dentro la nostra essenza? Perché abbiamo questo
Com'è
complesso?
dentro e fuori la tua essenza, da fuori deve entrare dentro e da dentro poi deve uscire fuori. Però se non porti Cristo dentro, come fai a farlo uscire fuori? Cristo va portato dentro, Cristo è un dono che ti viene dato. Quindi tu accogli il dono, lo doni, e allora tu fai opera di da cristiano, perché tu accogli Cristo che ti viene dato e lo dona a un altro che lo deve accogliere come dono però. Cristo è un dono. Allora tu ogni giorno devi accogliere Cristo e ogni giorno lo devi dare. Però se chi te lo deve dare non te lo dona, tu non lo accogli, cosa dai? Dà un tuo pensiero, un tuo modo di essere, di fare, di operare. Ma Cristo ti sfugge però. Ed è questo il nostro grave problema oggi. Quindi impariamo a dare Cristo, perché l'altro lo possa ricevere e poi lo possa dare. Però ti ho detto oggi, il grande sfattato da questo mondo, il grande povero di questo mondo, è uno solo, è Cristo Gesù, che ancora una volta non ha un cuore per essere il suo capo. Comprende noi? E quindi noi questa sera dobbiamo capire che dobbiamo fare qualcosa per Cristo, che è il più povero di tutti perché l'ho sfrattato, non ha un cuore da posare il capo e non ha, diciamo, una bocca dalla quale parlare. E qui dobbiamo noi convincerci a fare qualcosa, dobbiamo convincerci seriamente, perché ognuno di noi è responsabile, ecco, di Cristo, perché Cristo è stato dato, perché tu lo faccia crescere in te e poi lo doni, in modo che cresca nell'altro e l'altro lo doni. E ogni giorno noi dobbiamo riceverlo e darlo. Chiudiamo perché l'ora è finita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Lo